mattina mi sono alzata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzata e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
Anche per noi suonava Bella Ciao, sigla di File Urbani oggi 25 aprile, 70 anni dalla liberazione, le voci delle Farawalla, un gruppo vocale pugliese registrato a casa Schiavone. File Urbani è come sempre un programma a cura di Monica Nonno e Francesco Mandica, in redazione c'è Erika Manni, in console Giuseppe Scarlata, al microfono Alberto Piccinini. Oggi e domani andiamo a Trieste e il viaggio a Trieste non comincia da Piazza Unità e neppure dalla Trieste mitteleuropea, ma da una via della periferia industriale a sud della città che arriva fino al mare, via Baiamonti, come la racconta, come la canta Tony Bruna.
Thank you.
Tony Bruna, uno dei cantautori triestini più recenti e schivi, uno dei pochi ad usare il dialetto triestino oggi nelle canzoni, qui il dialetto è la lingua della quotidianità, davvero del melting pot. Ha fatto solo un disco Tony Bruna qualche anno fa, Formigole si chiama, ed è diventato un vero personaggio di culto, come dire, in città, perché di mestiere fa il falegname, ha un laboratorio in centro ed è tornato a fare il falegname dopo queste canzoni. Nessuno sa se ne scriverà altre. Raccontano un'anima malinconica, dura, quasi sudamericana della città, questi versi. Via Baiamonti, per esempio, è una via che attraversa la periferia sud di Trieste, il quartiere si chiama Servola, è sulle pendici di un colle che scende fino al mare, anzi fino alla ferriera di Trieste, che è sul mare, ed è un impianto industriale enorme, industria pesante, ghisa, coke, gruci, miniere, un luogo di grande fascino perverso, se volete. Fatto sta che su via di Servola, che è parallela a via Baiamonti, a picco sul mare, qualcuno ha costruito una passeggiata con dei belvedere dalla quale si vedono la ferriera, la nuova autostrada per la Slovenia, e lontano si vede il mare. Qui siamo esattamente all'opposto del castello di Miramare. Il promontorio di Miramare è dalla parte opposta, è a nord, chiude il golfo, lì c'è l'idillio mediterraneo, il castello delle fiabe, il castello della principessa Sissi e dell'arciduca Massimiliano. Qui ci sono i resti, c'è il castello dell'utopia industriale del Novecento, ed una via affumicata, dice la canzone, via Baiamonti, ci sono i vetri unti perché la ferriera costruita dagli austriaci, passata per tante mani prima della sua crisi, che dura almeno da 20 anni, oggi è denunciata come un problema inevitabile per la salute di chi ci vive accanto. E poi c'è un'altra apparizione in queste canzoni, queste vecchiette dell'Istria che alle 9 del mattino, quando suona la campana, vanno a messa. Per quasi 2 secoli Servola è stato un borgo autonomo dalla città, il centro è a pochi chilometri, popolato da contadini immigrati dal retroterra triestino, dall'Istria, dalla Slovenia. E qui, prima che il fascismo le cancellasse, erano nate le prime scuole slovene della città, ci sono il villaggio per gli operai, c'erano interi complessi di case che ospitavano i profughi istriani nel dopoguerra, ed è ancora un pezzo di Trieste, la città porta, la città nella quale per secoli si veniva per affacciarsi al mare. Questi sono luoghi che raccontano la vita di persone, non di nazioni, non di etnie, non di sangue, né di suolo. Il prossimo pezzo lo esegue un gruppo di giovani studenti di conservatorio, il Tartini, che fanno il corso di jazz, fanno musica moderna da camera, Skomra Modern Quartet si chiamano, usano radici popolari balcaniche, ebraiche. Skomra è un'espressione bizantina che significa popolare, questa è la loro versione delle danze slave di Antonin Dvorak. Thank you. Combra Modern Quartet, Dragana Gajc al violino, Giorgio Giacobbi al sax, Marco Bolfelli, chitarra Mitsugo Arada al contrabbasso, anche i nomi dicono qualcosa. Di Trieste la registrazione è stata effettuata dalla sede RAI di Trieste, ringraziamo per questo i nostri colleghi di lassù, Piero Pieri. In particolare la seconda danza slava in mi minore, opera 72, scritta da Antonin Dvorak, primi del 1880, sul modello le danze ungheresi di Brahms, e il contesto era il ribollire delle identità nazionali da quella parte dell'impero austro-ungarico. Naturalmente questo è lo stesso processo che di lì a poco avrebbe mutato anche tragicamente la storia della città che stiamo visitando. Trieste, che dell'impero austro-ungarico era il porto e, lo abbiamo detto prima, era la porta. Noi abbiamo iniziato passeggiando per il quartiere Servola, periferia industriale. La passeggiata non è così agevole perché dal colle Servola si scollina e si va subito verso un altro colle, Chiarbola, ma siamo ancora sul mare, siamo in via Valmaura. I segnali stradali qui indicano il Palasport e lo stadio Nereo Rocco, uno stadio nuovo, molto bello, costruito nel 1992, la cui costruzione purtroppo è coincisa con il lungo tramonto che dura ancora dell'Unione Triestina, che oggi naviga faticosamente in Serie D. Ma questo è un posto dove il calcio è stato molto giocato, è molto amato, e la Triestina è la squadra dei rosso alabardati, sputati dalla terra natia, da tutto un popolo amati. E non è uno slogan ultra, ma è Umberto Saba, perché le 5 poesie sul calcio di Umberto Saba vennero scritte qui, allo stadio Littoriale, appena costruito oggi accanto al nuovo stadio Rocco, da 10 anni, anzi è in restauro, per farne un impianto per l'atletica. Si vede qualcosa del vecchio stadio attraverso i cancelli. Il 6 ottobre 1933 Umberto Saba, che non era un tifoso, viene portato dalla figlia e da un'amica a vedere Triestina Ambrosiana. Nell'Ambrosiana, insomma, nell'Inter giocava Meazza, nella Triestina con il numero 10 Nereo Rocco. Nereo Rocco poi sarà una delle icone popolari triestine per tutti gli anni 60 e 70, l'allenatore del grande Milan, figlio di un austriaco che a Trieste aveva aperto una macelleria, aveva questa faccia quadrata, burbera, da sergente, si sforzava di parlare in italiano in televisione, ma soltanto in dialetto diventava una macchina da battute e massime calcistiche che ancora oggi si tramandano ai posteri. Allora Saba vede giocare Rocco, vede giocare la Triestina, i rosso alabardati, e scrive questi versi.
Tre momenti di corsa usciti a mezzo il campo, date prima il saluto alle tribune, poi quello che nasce, poi che all'altra parte vi volgete, a quella che più nera si accalca, non è cosa da dirsi, non è cosa che abbia un nome. Il portiere su e giù cammina come sentinella, il pericolo lontano è ancora, ma se in un nembo s'avvicina, allora una giovane fiera si accovaccia e allerta spia. Festa è nell'aria, festa in ogni via, se per poco che importa, nessuna offesa varcava la porta, si incrociavano grida che erano razzi, la vostra gloria, 11 ragazzi, come un fiume d'amore, orna Trieste.
La voce di Umberto Saba, appena uscita dallo stadio Littorio di Trieste, 1933, Ambrosiana Triestina, finì 0-0. Tre momenti, lo stesso Saba disse che questa era la poesia che preferiva delle sue 5 molto note scritte sul calcio, e incontreremo ancora Umberto Saba, ma domani in centro. Adesso dobbiamo andare avanti ancora per poche centinaia di metri su questa via Giovanni Palatucci, e dopo un grande supermercato scoprire i muri di cemento della risiera di San Saba. questo, la Risiera è l'unico campo di concentramento nazista in territorio italiano che avesse un forno crematorio in funzione. Triste primato. Morirono qui almeno 3.500 delle persone che vi furono rinchiuse, si calcola che circa 8.000 prigionieri passarono dalla Risiera prima di essere trasferite in altri campi. Ha scritto Mauro Kovacic, scrittore triestino, e usiamo in questo viaggio anche la sua guida Trieste Sottosopra, uscita dalla Terza, che consiglio, qualche anno fa. Ha scritto Kovacic che la Risiera è la più bella opera d'arte della città. In che senso? Quando i nazisti andarono via nel 1945 cercarono di cancellare il più possibile di questo campo, che era una piccola fabbrica destinata alla lavorazione del riso, degli edifici di mattoni rossi attorno ad un cortile. Distrussero per primo il forno, distrussero quel che potevano degli interni dove c'erano le celle, dove c'era la sala e le sale della tortura. Le scritte sui muri vennero cancellate. Si salvarono documenti, diari, lettere, fotografie. Oggi sono quello che si vede in questo museo. Ma fu un architetto triestino, Romano Boico si chiamava, a progettare la sistemazione di oggi, che venne costruita nel 75. Boico innalzò delle mura di cemento alte 11 metri con un corridoio stretto, molto stretto e lungo, all'entrata, e segnalò l'impronta del forno distrutto soltanto con un grande pavimento d'acciaio a terra e con una scultura di metallo addossata al muro che ricorda la ciminiera e il fumo. Biolco parlava dello squallore totale del luogo e della periferia che gli stava attorno e voleva che questo squallore potesse monumentalizzarsi. Ora la Risiera è un luogo del ricordo solenne. Qui sui muri ci sono lapide che parlano tutte le lingue europee ed è un luogo visitato spesso dai ragazzi in gita, dalle scolaresche che arrivano qui in pullman, naturalmente con tutto il casino che capita e l'allegria che capita anche in questi momenti. Ma nonostante questo, ciò che davvero colpisce e rende impossibili tutti quelli che entrano a restare indifferenti non è tanto quel che c'è nella Risiera oggi, ma il senso di vuoto, lo smarrimento, la paura suscitata soltanto dall'architettura, da queste mura di 11 metri di cemento di Romano Biolco. Questo vuoto, in questo senso, è l'opera d'arte più bella e irripetibile di Trieste. Adesso sentiamo gli Angel's Egg, che è una vecchia canzone dei Gong. Si chiamano, fanno rock progressivo, rock d'avanguardia, un po' anni 70. Sono Antonio Paccione e Cristiano Pellizzaro. Sono musicisti molto eclettici, anche un po' teatrali. Usano strumenti, usano rumori, usano registrazioni sul campo. Lavorano qui su una filastrocca popolare istriana che viene recitata dalla nonna di uno di questi due musicisti, le barigole di San Iseppo. Le barigole sono delle creature non ben definite che alla sera cercano i bambini che non vogliono andare a letto e minacciano di portarseli via, di portarli via con sé. È un pezzo sulla paura dei bambini, su come la paura dei bambini può diventare la paura degli adulti. Spesso sono paure di fantasmi e l'uomo nero è il meccanismo più elementare dell'orrore.
Cala sola sera, che le riva con la barca e le mette i piedi terra, e cammina superato, sapendo dove andare, in quale casa giusta i fiori andar cercare. La barca se de chiuma, che sparisce con le riva, non se sa se vega onge, ed esse verde come il figo. Non le batti mai la porta, le ven dentro ogni volta, se le senti che se fioi, che se sora dei linzioi. Forse le cammina, o forse come bisse, le vien su per i scalini e le te dici dove che le sei. Tante robe le state provate, buttando su le scale il grasso del porco e il semplice savon, ma quel che in sé ricorda è l'acqua santa sciolta in cesa del Signore. E le farigole di notte, venendo per le scale, esse tombola sbissando sul rimedio delle mari.
Barigole di San Iseppo, Angel's Eggs. C'è un altro luogo dell'orrore che dal 1992 è un monumento nazionale. Si può visitare la foiba di Basovizza, una ex miniera nella quale i partigiani di Tito fecero sparire, dopo che i nazisti scapparono, forse 2000 prigionieri, forse 400. Purtroppo i dati storici su questo non sono per nulla concordi, sono neanche concordi gli storici se si trattasse di ex fascisti, ex collaborazionisti, se fossero soltanto italiani. La cosa non aiuta. Basovizza è a pochi chilometri dal centro, sulle alture del Carso, sopra la città. È un luogo di scampagnate, è anche un luogo di memoria, è anche un luogo che fino a 15 anni fa era ancora un confine. Era il sentiero della speranza per chi scappava dalla Jugoslavia martoriata dalla guerra. Andare a Trieste, girare in questi luoghi, ecco, bisognerebbe imparare a non contrapporre forse qui i morti propri contro i morti degli altri. Bisognerebbe riuscire a sommarli, questi morti, e non a sottrarli. Le vendette postume ci inchiodano sempre nel passato e basta. C'era a Trieste un comico molto famoso, molto amato negli anni tra le due guerre, si chiamava Angelo Cecchelin. Andava in scena a quell'epoca con la sua compagnia al Teatro Filodrammatico, un grande teatro ottocentesco. Aveva visto recitare Eleonora Duse, aveva ospitato pare le prime proiezioni del cinema a Trieste. Oggi è chiuso, anzi la sua struttura interna è definitivamente collassata, in piedi soltanto il palazzo che lo conteneva. Siamo in centro, in via degli Artisti, al confine tra la Città Vecchia e il Borgo Teresiano. Cecchelin era un comico anarchico, era irriverente, era un battutaro, era un incrocio tra Petrolini e il cabaret tedesco, irredentista, poi antifascista, quando la cosa comportava dei grossi rischi. Venne arrestato nel 1942, un suo collega della compagnia lo denuncia alla polizia per un'offesa al Duce. Poi alla fine della guerra, nel 1945, Cecchelin denuncia a sua volta come spia al comando partigiano questo suo collega. E quest'uomo, in quei giorni così terribili, finisce ammazzato in una foiba, la cosiddetta foiba Plutone, e per questo Cecchelin poi subisce un processo e viene condannato a 5 anni di carcere per la delazione, che è una pena strana, anche esagerata, considerati i tempi, ma 5 anni se li fa tutti. Esce, Trieste gli volta le spalle, è costretto a trasferirsi a Genova, dove morirà. È stato riscoperto solo negli anni 90 Cecchelin. Un comico come Paolo Rossi, per esempio, lo ha considerato da sempre il suo maestro. Trieste invece non è stata ancora in grado di vedere un po' meglio. Dietro questa storia a Ceccherini è stata negata per la seconda volta di recente l'intitolazione di una strada in città, la passerella che attraversa il Canal Grande, ma Ceccherini sembrava aver previsto tutto. Aveva un motto, una specie di filosofia dell'esistenza, della resistenza forse. Diceva: la vita è un bidon, e la cantava così sulle note di Lili Marlene. La prima puntata di Fagli Urbani a Trieste finisce qui. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini. L'appuntamento, la seconda puntata, a domani domenica alle 10:15.
Quando che son nato, ho inteso predicar, per far carriera caro, te devi assai studiar. E son diventato un professor, con meno paga de un murador. Son proprio a Remengon, c'è stato un gran bidon. Fatti una famiglia, ha detto mio papà, mi son sposato e allora che gran felicità. Un grande amore era fra noi, e oggi son vecchio con 7 figli. Che gran disillusion, c'è stato un bel bidon. Quei che era prima ho sempre detestato, perché la dittatura è roba che non va. Ma se oggi esprimo un'opinione, mi tira a rio col canon. La libertà per bon c'è stata un gran bidon. Democrazia, se la libertà che dopo tanti morti avemo conquistato, sta libertà la se così va via ti che comando mi, torneremo col canon e sempre col bidon. La guerra i me diceva sti altri perderà, vegnerà gli inglesi e sarà la libertà. Oggi l'inglese se vengo col manganel e il comandalo, noi siamo in Zenocion col solito bidon. La storia e l'amici la può continuar, anche in eterno non servi brontolar. Tutto il mondo è un minestron basato solo sul bidon, con bombe col canon, va avanti sto bidon, che bidon, che bidon, che bidon.